Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Intanto diamo un'occhiata sempre a Sinner che sta cercando di resistere un po'.
Si sta allenando.
Si sta allenando, vero?
Sta provando i colpi.
Per andare dritto anche a Roland Garros.
Beh, sì.
Allenamento sì.
Allenamento.
Va bene, allora diamo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao, Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
Ma sei contento che ti chiamiamo sempre nei momenti di grande euforia? Insomma, ci devi dire.
Voi siete dei fenomeni, perché mi hai chiamato sempre quando succede qualcosa di positivo.
Lo vedi. Io ieri sera, quando sono. Tra l'altro, ho incontrato anche tuo fratello, che l'ho salutato con grande affetto. E ho detto: domani dobbiamo chiamare Antonio, perché insomma, l'abbiamo chiamato pure dopo Inter Parma, chiamiamolo pure dopo Lazio Inter, va bene?
Grazie mille per il pensiero. Bella soddisfazione, dai, bella soddisfazione, penso. Meritata, certo. A mio modo di vedere.
Sì, quasi a senso unico. Allora, Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net.
Ciao,
Fabrizio, ben trovato.
Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
Bello risentirti, dai.
Ciao, allora, buongiorno.
Partiamo così, faccio questa domanda a tutte e tre. Troppo forte l'Inter o troppo, diciamo così, non so, atteggiamento rinunciatario della Lazio? Come la mettiamo, Stefano?
Sai, ti ho detto ieri, secondo me il piano gara di Sarri è stato che era quello. Poi uno può dire, qualcuno ha deluso, non ha deluso. Certamente poi l'Inter è stata molto aggressiva nell'approccio, in tutto, nell'accorciare il campo, per averlo, insomma, più vicino, diciamo, la distanza per accorciare verso la porta avversaria. Insomma, poi ci sono stati due errori gratuiti
che hanno pesato.
Clamorosi, hanno pesato, hanno fatto la differenza. Poi magari l'Inter l'avrebbe vinto ugualmente, perché è più forte. Però col senno di poi non possiamo dire, insomma, Marusi ci ha fatto un qualcosa di clamoroso, insomma, un gol strepitoso ha fatto di destra. E sì, poi sì. Tavares cosa fa? Fa un errore, e qui abbiamo, insomma, Fabrizio, che ne sa più di noi dal punto di vista. Ma che cosa fai? Vai con l'interno? Ma che può fare un allenatore? Cioè, Sarri stava in tribuna e diceva: ma questo che fa?
Stava sopra di me, lo sai.
Ma che fa? Ma non lo può fare, Marco. Una cosa del suo, un giocatore del suo livello non può fare un errore. Sembrava distratto, sembrava. Ah, mamma mia. Che fa? All'interno vai con... Guarda che ha fatto un errore blu.
Sì. Gravi, beh, gli hanno dato tutti quattro.
Poi una palla l'ha messa pure male. Dumfries, lì, Motta. Perché la mette male.
Motta mi ha spaventato coi piedi da vicino.
Poverino, questo ragazzo è stato l'eroe a Bergamo. Però insomma, alla fine sei un allenatore
piedi,
esperto come Sarri, ti dice, sì, insomma, che piedi per terra. Calma,
no,
dai.
Assolutamente.
Ma insomma, che cosa si può rimproverare? Nulla, è questa la Lazio. C'ha 3.000 problemi. Ieri ci sono usciti fuori tutti. Il rammarico è che l'hai persa male e l'hai giocata peggio. Però secondo me Sarri ha poche responsabilità. Inter è troppo forte.
Vado, visto che ti ha citato Fabrizio, vengo subito da te.
No, secondo me, diciamo, il limite, è uno dei limiti del giocatore, insomma, sul secondo gol, che diciamo nella fase di non possesso lascia molto a desiderare, commette errori di questo tipo. Se no magari è un giocatore, uno spesso dice: ma come mai non giocava in determinate situazioni? Ma adesso magari una risposta c'è. Poi Marusic, come dice un mio amico, è un gol da ufficio inchieste, insomma, un autogol da ufficio inchieste. Però secondo me il divario fra l'Inter e la Lazio l'avevamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri, tant'è vero che guardavo anche la differenza da quando arriva Spalletti, praticamente dalla decima giornata in poi. L'Inter ha fatto 67 punti, la Juventus ne ha fatti 14 in meno, 53, e dopo la Juventus ci sono Como, Napoli e Milan che hanno fatti 49 e la Roma 46. Quindi insomma l'Inter quest'anno ha ammazzato il campionato, cioè secondo me chi ha fatto quello che magari avrebbe dovuto fare l'anno scorso Inzaghi, ha avuto qualche difficoltà nelle prime giornate, perché dicevo nelle prime 8 giornate la Roma e il Napoli erano in testa con 18 punti, poi c'era il Milan a 17 e l'Inter era a 15 punti. E insomma qualcuno iniziava a dire, soprattutto dopo la sconfitta con l'Udinese, oddio era meglio Inzaghi. Invece la società ha dato il tempo a Chievo per poter lavorare, e adesso si vedono i risultati. Poi magari qualcuno si aspettava qualcosa in più, però il Bodø/Glimt forse è stato un po' sottovalutato, perché anche la vittoria della Juve, cioè lì a certe temperature, con certe condizioni, se ci ha perso il Manchester City, se ci ha, insomma, in passato anche Roma,
diciamo che qualche cosa avrà pagato anche come esperienza, no? in questo avvio Chievo in Champions, quindi potrebbe anche aver fatto l'errore lì in quella partita di certo. gestione. Ritorno Fabrizio, voglio sentire anche Antonio Paganini su questa cosa: troppo più forte l'Inter, oppure diciamo la Lazio così ha fatto degli errori che hanno spalancato praticamente la strada, non so come. Qualcuno ha rimproverato anche l'atteggiamento in campo alla squadra, avrebbe voluto avere una squadra un po' più non so, aggressiva,
non sarebbe cambiato poco il mio modo di vedere,
pure per me.
Ma non per mancanza di rispetto alla Lazio, ma perché in questo momento l'Inter manifesta un'organizzazione, una qualità di gioco, ma anche proprio una consapevolezza. In questo momento ho visto, nel momento in cui hanno voluto gestire, ho contato qualche cosa come 6-7 minuti di possesso, sì, sterile, però proprio dettato dal fatto quando tu hai piena coscienza della forza e dei tuoi mezzi. E questa squadra, che quando va sopra, quando va nel campionato, come è successo, prende vantaggio, diventa difficile da poter contrastare. Cioè, i numeri che avete citato prima, cioè, denotano che questa squadra, quando ha voluto accelerare, ha accelerato. E ricordiamoci che ha dovuto, per carità, sono successe anche altre squadre, mancare per molto tempo del miglior Dumfries, ha avuto l'apporto non costante di Çalhanoğlu, lo stesso Lautaro e Thuram hanno avuto diciamo così un po' a singhiozzo anche loro qualche piccolo problema che ne ha magari un po' minato le rotazioni. Abbiamo avuto la piacevole scoperta di Pio Esposito. È una squadra che è stata costruita bene, gestita molto bene, perché mi è piaciuto tantissimo la comunicazione. Ascoltavo anche ieri quando ha fatto riferimento al famoso 10 di Nadia Comaneci, e proprio denota che in questo momento lui è in mano l'ambiente Inter, no? Cioè, si permette in senso buono di poter anche scherzare. Vedi che adesso è molto più a suo agio, è molto più rilassato. Ma
tanto scusa Antonio, ma Sinner ha vinto, quindi ha liquidato Rublev in due set, e quindi match point, e avanti Sinner, quindi scusami, vai.
Nessun problema, bene. Per cui gli detto, penso che in questo momento Chievo si goda tutto quello che fatto, specialmente da novembre in poi, ed ripeto, va a merito tutto l'ambiente che ha saputo credere in lui, anche quando all'inizio stagione noi stessi, io per primo, qualche dubbio lo nutrivo.
È vero, mi ricordo. Anche io nutrivo dei dubbi, quindi voglio dire, ci può stare.
Era più che lecito.
Non è che dobbiamo scappare perché uno c'aveva un dubbio, insomma.
No, ci mancherebbe. Però, ripeto, lui ha dimostrato che poi effettivamente aveva le caratteristiche per poter guidare una squadra come l'Inter.
Sì, sì. Ieri vi devo dire, rimanere un attimo sulla partita, la cosa che mi ha colpito è stata, prima di tutto, in alcuni tratti la pressione che riesce a esercitare l'Inter è veramente mostruosa, cioè ti sovrasta, è come un'onda che ti viene addosso con i giocatori. E poi notavo, Stefano, che in fase di possesso palla c'erano sì Lautaro Martinez e Thuram davanti, ma poi salivano altissimi Di Marco, Dumfries, saliva Zielinski, veniva a fare quasi il trequartista, si allineava con l'altra, con le punte, diventavano quasi cinque giocatori lì davanti, che era, e poi c'era Bissek che a un certo punto faceva l'esterno, veniva in sovrapposizione, si entrava dentro Dumfries.
Primo tempo l'ha
Bissek
presa poco Zielinski, però
sì, lo schermava molto Patrick, lo seguiva molto.
Ma era quello il tema tattico. Poi la Lazio non è mai andata una volta, soltanto sul finire del tempo Isaksen,
sì.
Secondo me lì poteva far meglio, poteva fare 2-1. Lì l'occasione è stata grande, il bastone l'ha deviata, andata in calcio d'angolo. Solo un'occasione fatta, gli si è fatta due gol da sola, contro un Inter così, ma non puoi, cioè non puoi giocare una finale così, Marco, dai.
Io sono d'accordo, per carità, però
dai, su, non puoi giocarla sopra, cioè esci a pezzi adesso da questa finale, perché c'è il rimpianto di non averla giocata. Il primo tempo non ha giocato la Lazio, cioè è vero che dovevi star là, poi ripartire, l'Inter te lo ha impedito. Ma non è che ha fatto sta partitona l'Inter che ti ha martellato. È stata superiore, è stata logica, come hai detto tu, questa aggressione, è stata armonica, è stata forte. Ma non è che ha fatto, te dici, Lautaro quanti tiri in porta ha fatto? il colpo di testa che ha sorpreso, che se lì gli fa la foto a Motta, se la prende, che prende l'anticipo a Marusic, va via, gli fa il contromovimento, fa una giocata da campione lì sul cross di Barella al primo tempo. Poi non ho contato grandissime e clamorose occasioni dell'Inter, perché questi due errori clamorosi della Lazio, ripeto, hanno aperto la strada, hanno spianato la strada a una squadra molto più forte. Cioè tu hai il rammarico di aver... esci fuori dal campo, Antonio ha giocato, ne ha fatte mille, ma dice, ma che finale abbiamo giocato? Cioè, hai fatto due errori clamorosi.
Credo che Sarri abbia fatto una partita diversa dal solito, perché si aspettava...
Ma secondo me ha fatto bene, Fabrizio, ma che doveva fare?
Di controllo e poi dopo di...
Vabbè, ma non parti mai e ti fai due gol da... Ho capito, ma se ti fai due gol da soli, no? Cioè, la Lazio ti ha fatto due gol da solo o no?
Certo,
ma allora finita la partita, là è finita, perché salta il banco.
Sono due singoli che commettono degli errori gravi e...
L'obiettivo lì, Fabrizio, era stare più in partita possibile nell'equilibrio.
Ma l'ha detto dopo alla fine lui, voleva arrivare ai supplementari.
Bravo. Vabbè, ma che fai contro quella? Se ti metti a giocare a calcio, Fabrizio, finiva tanto a poco.
Dall'altra parte Chievo invece ha fatto la sua partita.
Ha fatto la sua partita, bravo.
Esatto. Giocando equilibrato, senza rischiare di avere dei cali magari nella seconda parte della partita. Cioè, non gli ha dato modo alla Lazio di giocare. Per esempio la Lazio vista a Napoli era un'altra Lazio, cioè, la Lazio vista in campionato, no? E, cioè, io dico tanto di cappello a Chievo per essere la seconda stagione, no, diciamo la prima, perché
la prima vera, sì,
e questo lui ha, io, tra l'altro parlavamo appunto dell'inizio, mi ricordo che con l'Udinese l'Inter aveva sì perso, però comunque la partita aveva provato a giocarla e poi dopo era stata anche sfortunata in determinati episodi, ecco, quindi cioè, io difatti mi ricordo che dissi andiamo a vedere Inzaghi il secondo anno, che perse 4 delle prime 8 giornate e aveva una squadra anche diversa, e dopo un anno di gestione, perché questo è importante, io arrivo, la mia prima stagione, c'è stato un altro allenatore prima di me, è un po' diverso che l'anno prima ho perso lo scudetto, perché alla fine l'ha perso a favore del Milan di Pioli, e il secondo come parto le prime 8 giornate che il Napoli prende il largo e dopo ciao, non l'hai più ripreso, ma è stata l'Inter a perdere quella stagione lì. E Chivu ha avuto insomma anche secondo me la fiducia di Marotta e della società, perché hai dato fiducia a un allenatore dopo 4 anni con Inzaghi che ti ha portato 2 volte in finale di Champions, però alla fine ha vinto soltanto uno scudetto per 4 volte lui è partito da favorito. Non so se Pagani è d'accordo con me.
Antonio, glielo faccio dire subito. Intanto saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, ci sono Antonio Paganin e Fabrizio Ferrari. Antonio, se vuoi rispondere a Fabrizio, vai pure, però aggiungo a tutto questo, così vi risento anche a tutti. Mi dite se c'è un tratto special, di Chivu in questa stagione, qual è?
Ti rispondo sì.
Vai, vuoi rispondere subito al volo?
Sì, qual è
il tratto special?
Il fatto speciale è che sta col gruppo, è molto molto simile alla gestione del gruppo a Mourinho.
Quindi questa connessione con il gruppo.
Mourinho ha dato una stiletta, la mia era molto più forte della tua, il triplete, le cose. Tra l'altro lui ha fatto parte del triplete, insomma se la poteva risparmiare, certo. Devo dire la verità. Avrebbe dovuto dire bravo Cristian, sei stato uno dei
però ne ha vinti due. Già, dai.
Perché anche Papelito José Mourinho vede qualcosa.
Anche quindi dici
questa partecipazione secondo gruppo. Me non lo so, poi Antonio lo dirà meglio, ma credo che l'interista si sia rivisto un po' in quell'Inter, quella compattezza di gruppo, quella forza, quella no? Personalità che sprigionava la squadra di Mourinho, certamente facendo le debite proporzioni, però mi ricorda ecco come gestione molto Mourinho.
Sì. Antonio, così dopo facciamo un giro anche di te la vostra. Antonio,
non nei principi di gioco
per leadership direi di sì, perché come ho detto prima, no, in questo momento dà proprio l'impressione di avere il mondo Inter in mano. Cioè io quello che percepisco dall'esterno nel momento in cui, ripeto, si permette fra virgolette di scherzare in conferenza stampa, no? Ci ricordiamo Mourinho che disse ma sono mica un pirla, no? Quando è esordito lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione, che per il mondo del giornalistico ha una valenza importante, ti dà sempre qualche cosa da scrivere, ti dà sempre il motivo, lo spunto. Su quello che è la gestione di Mourinho, però due mondi differenti. Chivu molto più dentro in quello che è la gestione e lo sviluppo della parte tattica. Avete un po' detto anche voi prima, ha toccato, no, mi collego anche al passaggio fra Inzaghi e Chivu, no? Inzaghi sì, poteva ottenere sicuramente qualcosa di più nella sua gestione, e Chivu che ha iniziato adesso, però vedi già che c'è qualcosa di più. L'avete detto prima, il fatto di portare gli esterni dentro, che i braccetti non si limitano solo alla costruzione, ma tante volte li trovi quasi a fare le mezzali, spesso e volentieri, mi piace curiosando un po' così quello che è il suo modo proprio di costruire, perché in questo momento è il 3-5-2 di Chivu fa scuola abbastanza in giro, no? Al netto che dopo ha delle caratteristiche nei singoli giocatori che gli permettono anche di poter sviluppare in quella maniera, però nel momento in cui la società in accordo con te li va a scegliere, perché poi ricordiamoci che in questa sessione di mercato sono presi dei giocatori funzionali all'Inter che magari ai più erano un po' sconosciuti, no? C'era la scommessa più Esposito, Bonny, Susic, per cui c'era stato un po' rimescolamento di quello che erano, diciamo così, è stato un primo diciamo così restauro di quello che sarà dopo probabilmente il mercato dell'Inter in questa fase estiva. Certo. Per cui però ci ha messo molto del suo, cioè, riconosco che lui ci ha messo molto del suo.
Lorenzo Di Benedetto, vengo da te, c'è un tratto special di Chivu, e quale? Se ne vedi qualcuno?
No, c'è un tratto special di Chivu sicuramente, perché comunque venire fuori da una stagione come quella dell'anno scorso non era semplice. Io però sono tra quelli che non esalta troppo l'Inter, vi dico la verità, perché... Cioè, secondo me l'Inter ha fatto il suo, perché in Italia è nettamente la più forte, soprattutto se ci mettiamo che il Napoli non ha avuto tutta la squadra a disposizione per gran parte della stagione. Quindi secondo me aveva fatto molto male Simone Inzaghi a non vincere gli scudetti, a regalare gli scudetti agli altri negli ultimi anni. Chivu ha fatto molto bene, certo, non è che dico che ha fatto una stagione da 0-0, però per me non si va né sul 10 né sul 9, ma fatico anche a dare... un 8, perché non posso dimenticare i 5 gol presi dal Bodø/Glimt, che con tutto il rispetto non è una squadra che dovrebbe impensierire l'Inter. Quindi secondo me la stagione dell'Inter è una stagione buona, ma niente di più, perché è vero, ha vinto 2 trofei, sì, ma ha vinto 2 trofei che doveva vincere, secondo me.
Però stavolta mi permetto di non essere d'accordo per una cosa.
No, okay. No, cioè ci mancherebbe.
No, nel senso, ok che sicuramente è la squadra forte, però c'era questa incognita dell'arrivo di un allenatore che veniva comunque dal Parma, 13 panchine. Onestamente, io, se tu mi all'inizio dell'anno... Se uno mi chiedeva, ma vince 2 titoli l'Inter quest'anno, Scudetto e Coppa Italia, io gli avrei detto, io non ci credo. Sono sincero, io non ci credevo. Ma non per la squadra, perché veniva da tutto il disastro delle sconfitte l'anno scorso, il malumore, le tensioni interne, arriva un allenatore giovane. Io ti devo dire la verità, non ci credevo. Sono sincero.
No, va bene, però io non dico che non ha fatto una buona stagione, assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro. Però non vedo neanche un Chivu che è arrivato all'Inter e ha fatto bene a fare quello che sto per dire. E ha rivoluzionato tutto, non ha rivoluzionato niente, e ha fatto bene a non rivoluzionare niente. Però ha preso una squadra che andava avanti col 3-5-2, l'ha rimessa col 3-5-2. Quest'anno aveva 2 attaccanti di riserva che l'anno scorso non aveva, perché se l'anno scorso si fosse fatto male Lautaro, quanto è stato fermo quest'anno, l'Inter non arrivava in fondo a niente, perché Thuram comunque sia è stato fermo, è stato senza segnare per tanto tempo, ma a inizio stagione c'erano i gol di Bonny, ci sono stati i gol di più Esposito, quindi è arrivato un difensore che, con tutto il rispetto per Pavard, ma ha cambiato totalmente la faccia della difesa dell'Inter, perché Akanji ha fatto una stagione strepitosa. Quindi io dico, l'Inter ha fatto una buona stagione, sì, l'Inter ha vinto 2 trofei, sì, ma non ha fatto niente di eccezionale, secondo me, che dovrebbe essere la base vincere questi 2 trofei per l'Inter, fino a quando non ci sarà una squadra forte quanto l'Inter, perché il Napoli, che l'anno scorso ha vinto il campionato, l'ha vinto con 82 punti, e vincere un campionato con 82 punti perché l'Inter ne fa 81 con la rosa che ha a disposizione, non è un fallimento totale dell'Inter l'anno scorso.
Ferrari, mi manca il tuo tratto speciale di Chivu, quale sarebbe a tuo giudizio? Qual è la cosa speciale di questa
cosa? Con tutte le cose che ha detto Antonio Paganin, io aggiungerei anche la valorizzazione di alcuni giocatori che erano finiti in ombra con Inzaghi, mi viene in mente Zielinski, perché per me se io guardo il giocatore in assoluto è più forte di Çalhanoğlu, perché può fare sia la mezzala che il vertice, è uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia, e insomma per tante caratteristiche era un giocatore che rischiavi di perdere. Invece con lui è tornato il giocatore che avevamo visto con Spalletti a Napoli, perché secondo me è più forte tecnicamente, come visione, come dinamismo, rispetto a Çalhanoğlu, per carità, è vertice anche perché lo fa da qualche anno, però quando magari è uno che ha più, è più forte nei calci piazzati, vede molto meglio la porta, però secondo me, se vai a vedere, Zielinski è un giocatore completo, no? Questo è, lui l'aveva perso, anche perché poi alla fine giocavano quasi sempre
in cioè, scusami, non voglio fare il polemico pure con te, ve lo chiedo a tutti quanti qua, tra Zielinski e Çalhanoğlu chi scegliete? Stefano?
Sono
due giocatori diversi,
come completo, allora tu scegli... può fare sia la mezzala che il
tu dici più completo, perfetto. Tu, Stefano,
è un giocatore universale, perché può fare tutti e due i ruoli, mentre Çalhanoğlu magari come mezzala qualcosa lascia.
Te in Palomeni?
Secondo me anche Çalhanoğlu li potrebbe fare, quindi non è un discorso di Çalhanoğlu, insomma è un punto di riferimento più completo nel tiro da fuori. Forse però non ha tutti i torti Fabrizio, insomma la rivelazione della stagione è stata
Zielinski, questo è vero.
Lui è stato Zielinski.
Lorenzo, tu chi preferisci?
Io Çalhanoğlu tutta la vita, ma non ci penso neanche un secondo, perché Çalhanoğlu è un giocatore che fa tanti gol, che comunque ti batte punizioni, rigori, c'ha il tiro da 30 metri, ti mette ordine, fa girare la squadra, io prendo Çalhanoğlu sempre. Tra Çalhanoğlu e Zielinski.
Antonio Paganin.
Çalhanoğlu. Per i motivi che sono stati appena detti, un giocatore che per quel ruolo lì è determinante. Capisco le motivazioni, ma io sono l'Inter e devo avere il miglior giocatore in quel ruolo, che poi dopo Zielinski possa fare ambi due ruoli, ma io voglio lì il giocatore migliore che mi faccia la differenza lì. Çalhanoğlu lì te la fa la differenza. Sì.
Poi sono d'accordo con Stefano quando ha sottolineato che quest'anno c'è stata la grande rivisitazione di Zielinski, perché era scomparso, insomma, quindi
ma sono d'accordo
questo,
con quello che ha detto Fabrizio, cioè, ho sostenuto anche prima
questo
di Fabrizio, giocatore.
Su questo
non c'è dubbio
su questo.
Secondo me è stata l'invenzione di
sì, sì, non c'è dubbio,
cioè,
su questo.
Era un giocatore che sembrava finito, un mese e mezzo fuori,
Sì, sì, sembrava finito.
Zielinski l'ha sostituito bene. Questo poi sulla valutazione complessiva sono d'accordo con Lorenzo.
Poi sul paragone ci giochiamo ed è bello.
E poi con Lorenzo sono d'accordo anche sul fatto che ha detto le stesse cose che ho detto io di Inzaghi, che nei 4 anni alla fine partiva sempre da favorito, ha vinto soltanto uno scudetto. Magari sono meno d'accordo sul discorso del Bodø/Glimt, perché l'Inter nella partita di ritorno ha dovuto anche gioco forza subire quello che era successo all'andata e giocare su quel campo, l'hanno dimostrato la Roma in passato, ma soprattutto il Manchester City, il Tottenham, non è facile. Quindi quest'anno si è sottovalutato il risultato, la vittoria della Juventus in quel campo, perché si gioca a temperature a cui quei giocatori sono abituati, mentre tu arrivi anche a respirare un'aria diversa, se vogliamo, no? Quindi lì avevano vinto in pochi.
Ma ritorno?
Ecco, quel ritorno tu parti con un risultato, insomma.
Ma dai, non l'ha fatta bene, dai, su.
Era sottovalutato lì.
No, ma non è riuscita proprio.
Come era arrivata? Siccome
era
arrivata finale,
l'affrontò al ritorno.
Ma per le due finali in 3 anni hanno portato l'Inter a dire: ah, vabbè, ma tanto Bodø/Glimt, anche se perdiamo all'andata, chi se ne frega, vinciamo al ritorno. Cioè, io ci ho visto questo nella doppia
e portarsi anche nella gestione di quella punta. Però, ragazzi,
ed è un po' quello che è stato anche nell'andata di Coppa Italia col Como, perché anche lì tutte le riserve, vabbè, tanto anche se perdiamo, vinciamo al ritorno. Poi lì le è andata bene perché in 7 minuti, a proposito di Çalhanoğlu, insomma è venuto fuori un Çalhanoğlu insieme a Sučić, che hanno ribaltato una partita che sembrava veramente chiusa, però anche lì c'era stato uno sbaglio secondo me, nell'approccio al doppio confronto.
Senti, proprio in 30 secondi perché devo chiudere. Lorenzo, a questo punto Sarri dovrà valutare un po' il suo futuro. Ma è forte la pista Atalanta?
Ma guarda, sono diverse piste ci sono per Sarri. Allora, prendiamo per buono che alla fine Giuntoli vada all'Atalanta.
Okay.
ancora l'accordo non c'è, ma comunque insomma l'ha detto anche Percassi, che Giuntoli è uno dei migliori. Quando un dirigente che ha un ruolo importante come Percassi, sia nell'organigramma ma anche come personalità all'interno dell'Atalanta, vuol dire che insomma strizza l'occhio. Quindi, prendendo per buono Giuntoli all'Atalanta, insomma Sarri è un uomo di Giuntoli. Quindi assolutamente potrebbe starci, però attenzione che non lo possa richiamare il Napoli. Sarri è un po' il nome che vale per tanti, perché comunque è quell'usato tra virgolette sicuro, no? Che anche quest'anno con quello che aveva secondo me ha fatto il massimo.
Chiedo a voi due e poi vi saluto, Antonio, dove lo vedresti meglio Sarri se dovesse chiudere il rapporto con la Lazio? Non so, Atalanta, Fiorentina, Napoli?
Fiorentina, Atalanta, un po' per come gioca, come si propone l'Atalanta, sarebbe una mezza rivoluzione. Non ho qualche dubbio che voglia proporre la stessa idea di gioco che aveva Gasperini e quella di Palladino. Sì. Sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista proprio del modo di proporsi dell'Atalanta. A Firenze, onestamente, penso sia il suo habitat quasi naturale. Lui poi dopo toscano, penso che questione anche di orgoglio nel voler allenare la Fiorentina, se non ho letto male qualche volta, lui sembra davvero che l'aveva esternato più di qualche volta.
Sì, è vero, verissimo. Fabrizio, chiedo a te, non so se sai.
L'Atalanta, per lo stesso motivo che diceva Antonio, mi sembrava strano quando è uscito il suo nome l'anno scorso, dopo 9 anni di Gasperini, perché chiaramente significava.
Magari vogliono cambiare qualcosa.
Oddio, però è comunque un po' difficile perché comunque insomma Palladino lo stesso, però tutto può essere. A Firenze sapevo che insomma il rapporto con Paratici alla Juve non era stato idilliaco, anzi tutt'altro. Per cui mi sorprenderebbe per quello, dico Paratici.
Quindi Napoli, quindi tu voti Napoli.
Napoli io vedo che comunque con De Laurentiis lui ha mantenuto certi rapporti e la vittoria di qualche mese fa insomma con la Lazio, con una squadra che ha avuto tante difficoltà senza un mercato vero e proprio, andare a vincere lì, secondo me a De Laurentiis gli ha dato più di un'idea. Se non dovesse rimanere Conte, potrebbe essere una possibilità, anche se io non credo molto ai ritorni, cioè alle minestre riscaldate, no?
Sono del tuo avviso anch'io. Vabbè, staremo a vedere. È stato veramente un piacere come sempre. Grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie, a presto, un abbraccio.
Ciao, chiamiamo Antonio.
Grazie anche a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, un abbraccio. Lorenzo, a presto.
Ciao Lorenzo.
Ciao, a domani.
A domani con Lorenzo Di Benedetto. Break per noi, torniamo tra poco.